www.redigio.it e la storia continua. Leggende popolari mantovane. La provenienza del grano turco e dall'origine del bacco da seta. La sterilità del mulo. Il viburno. I tre giorni della merla in varie versioni. Le macchie lunari. La provenienza del grano turco. Un corvo, volando dai paesi lontani con una pannocchia di grano turco tra il becco, viene a passare sopra le teste le tre d'Italia. Stanco però del lungo viaggio e non avendo la forza di reggere più a lungo la pannocchia, la lasciò cadere al suolo, fecondo della nostra penisola, la quale si arricchì ben presto di questo dono prezioso. Ed è l'origine del bacco da seta. San Giobbe, vecchio ammalato di lebbra, aveva tutto il corpo ricoperto di luridi vermiciattoli e la cattiva gente, vedendolo così, lo disprezzava e lo copriva di insulti. Il buon Dio, però, per mostrare ai malvagi in quel conto tenesse invece il suo fedele servo, trasformò quei vermi che brulicavano per entro il suo corpo in altri animali, i quali, ben lungi dall'essere nocivi e ributtanti come i primi, erano invece bianchi, lucenti e datori del prezioso bozzolo di seta. San Giob, ammalato di lebbra, aveva tutto il corpo ricoperto di piaghe verminose. Sentendo per questa occasione un forte prurito, andò un giorno a grattarsi la schiena alla corteccia di un gerso. Attaccatesi alla pianta, quelle bestiole salirono tra le fronde e, avendo quivi trovato un albergo e cibo conveniente, vi rimasero. Si nutrirono di quelle foglie e quindi, al fine della loro vita, si fabbricarono e si rinchiusero nel prezioso bozzolo di seta. La sterilità del mulo. Tra i vari animali che si trovano nella sacra stalla di Betlemme c'era anche un mulo, allora fecondo come ogni altro animale. Passandogli però un giorno la Madonna troppo dappresso, esso ebbe la triste idea di lasciarle andare un calcio. La Madonna allora per punizione lo maledisse e da quel giorno il povero mulo non fu più fecondo. Il viburno. Oggidì il comune viburno, Viburnum lantana, è un modesto fruttice che se ne vive nascosto tra le siepi, rendendosi solo manifesto al tempo della fioritura. Una volta, invece, era un albero d'alto fusto ed emulava per dimensioni la quercia. Perché mai si rimpicciolì in tal modo? Ebbe la triste sorte, narra la leggenda, di venire adoperato per la costruzione della croce su cui morì Gesù Cristo. E la Madonna per questo lo maledisse, dicendo: «Antana, nat fre più truis ne piana!» Non farai più né trucioli né assi. E anche il viburno è così da aggiungersi alle varie specie di piante con le quali si credette fatta la croce, e che, specialmente nelle leggende classiche, si trovano ricordate. E secondo alcune di queste, poi, anzi una sola, sarebbero quattro specie di legno occorse per la costruzione. I tre giorni della merla in varie versioni. I tre ultimi giorni di gennaio hanno reputazione di essere più freddi dell'inverno e vengono detti i tri giorni della merla. E a giustificare cotale credenza si narra una leggenda abbastanza comune, specialmente nell'Italia settentrionale, della quale io qui vi do due varianti seguenti. La prima. Uno dei duchi Gonzaga, ma secondo altri invece Napoleone, dovendosi recare al di là del Po per le sue faccende, avvertì il servo che guidava la carrozza di chiamarlo quando fossero stati al passaggio del fiume, che egli frattanto avrebbe fatto un sonnellino. Il servo però, giunto al Po, vedendo agghiacciato per il freddo intenso di quei giorni, uno dei tre ultimi di gennaio per l'appunto, le passò senz'altro, né avvertì come avrebbe dovuto il suo signore. Giunto però al di là, risvegliò il Gonzaga e gli disse: «Sior, la merla, che era il nome della cavalla, la passa al Po». Il duca, sdegnato della disobbedienza, ordinò poscia, come fu giunto al luogo di destinazione, che il servo venisse immanentemente appiccato. La reversione è questa. Due sposi dovevano recarsi in una chiesa, la quale era sita al di là del Po, per consacrare la loro unione. Ciò avveniva in uno dei tre ultimi giorni di gennaio. E giunti al fiume, avendolo trovato bene agghiacciato, così intenso era stato freddo, lo oltrepassarono a piedi facilmente. Il giorno appresso, essendo di ritorno, e vedendo che il Po all'apparenza conservava tuttora un grosso strato di ghiaccio, fecero come nell'andata. Giunti però nel mezzo, la novella sposa, la quale chiamavasi Merla, piuttosto inavvertitamente posto il piede dove il ghiaccio era meno compatto, sprofondò e perì. Però ci sono delle varianti ai riscontri. Come ho già detto, questa leggenda della merla è abbastanza comune, le varianti sono parecchie. In altre parti della Lombardia, ad esempio, e anche nel Mantovano, si racconta che i merli, una volta perfettamente bianchi, divenissero neri posteriormente, causa un freddo terribile capitato un brutto anno nei tre ultimi giorni di gennaio, e che costretti a riparare sotto i comignoli delle case per sentire un po' di tepore, il fumo che da questi ne usciva li annerisce talmente da trasmettere questo nuovo carattere a tutti i loro discendenti. Quale sia poi la ragione prima di un freddo così intenso negli ultimi tre giorni di gennaio, ce lo fa sapere la leggenda genovese, nota certo anche in altre regioni. Gennaio, essendo stato tacciato di dabbenaggine da febbraio, perché concedeva agli uomini una temperatura troppo mite, piccato dell'osservazione, si fece regalare tre giorni dal suo vicino e in quelli incrudì talmente che i fiumi e anche i più grossi gelarono e i merli cambiarono colore. Un'altra leggenda. Le macchie lunari. Nei tempi in cui la luna splendeva di maggior luce, quando cioè le macchie non erano ancora apparse ad abbuiare la sua faccia, venivano due giovani innamorati, i quali solevano ogni notte trovarsi di nascosto ad amoreggiare in sull'aia della casa. Ora, mentre se ne stavano una notte come di consueto e la luna splendeva più che mai, ecco, ad un tratto si ode un certo rumore e il giovane si accorge che si incamminava a quella volta il padre della sua bella, che li avrebbe certamente sorpresi. Avuta allora un'ispirazione quasi divina, detto fatto, prende alcuni fascetti che lì stavano accatastati e li lancia verso l'astro della notte. La luna ne fu così per qualche istante eclissata, tanto che gli fece tempo a fuggire, mentre il padre, giungendo sul luogo, non vi trovò che la figlia. La luna, intanto in quella notte, porta a tuttora tutti i segni dei fascetti troppo violentemente lanciati. www.redigio.it e la storia continua.